Prima di pregare, voglio leggere dal Salmo 33 alcuni versetti. Esultate, o giusti, nel Signore, la lode si addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo, suonate bene con gioia, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore, tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore. Davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Fino a qui, adesso vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, veniamo a Te col cuore e col capo chinato nella Tua presenza. Veniamo sotto il sangue dell'agnello e Ti ringraziamo per la riconciliazione, per la redenzione, il perdono, la purificazione, la santificazione. Ti ringraziamo per la vita eterna, per la piena salvezza in Gesù Cristo nostro Signore. Dio fedele, che questo culto sia un servizio di consecrazione, che possiamo sentire la Tua vicinanza, che possiamo riconoscere la Tua volontà, capire la Tua parola rivelata dal Tuo Spirito Santo. Togli tutto quello che disturba, toglilo da me, toglilo da noi tutti. Che il Tuo Spirito, solo Lui ci parli, e la Tua parola sia una lampada per i nostri piedi e una luce per il nostro cammino. Signore, in questa riunione vogliamo che Tu ci parli e che possiamo stare seduti ai Tuoi piedi. Signore, dacci un atteggiamento come se saremmo seduti al Monte degli Ulivi e Ti potessimo vedere, ascoltarti e guardare il Tuo volto. Signore, anche se non Ti vediamo in carne e ossa, ma Tu sei davanti ai nostri occhi come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dacci questo atteggiamento e allora Tu Ti troverai a Tuo agio con noi e ci puoi benedire. Ti chiediamo ora la guida dello Spirito Santo, sii con noi, nel nome santo di Gesù. Amen. Ringraziato sia il Signore per il privilegio che possiamo credere, e io sono convinto che noi non siamo passati dalla fede comune alla fede perfetta, da una proclamazione generale siamo passati alla proclamazione perfetta della parola. E se vediamo lo sviluppo spirituale, allora Dio ha una meta con noi e va verso la meta che arriva al compimento della sua Chiesa e lo porterà a compimento. Voglio dal Salmo 33 sottolineare solo un versetto e poi andare a Primo Re 17. Questo sarà il punto principale, il punto di partenza, Salmo 33, versetto 4. Poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Primo Re 17, l'ultimo versetto. Prima Re 17, l'ultimo versetto. Allora la donna disse a Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Forse questo versetto in questo momento non c'ha da dire tanto per noi, ma vedremo fra poco che ha molto molto da dirci. Qui vengono dette due affermazioni. Il primo: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio. Molti si possono fingere di essere uomini di Dio, alcuni addirittura come grandi uomini di Dio, un altro un uomo speciale di Dio, il terzo uomini umili di Dio. Ma una pretesa e una pretesa giustificata sono due cose diverse. Elia non aveva soltanto la pretesa di essere un uomo di Dio, ma era un uomo di Dio. Non solo ha fatto la pretesa di portare la parola di Dio, ma la parola del Signore era nella sua bocca, era rimasta verità nella sua parola. E io voglio che questo pomeriggio capiamo, perché mi è stato messo nel cuore da parte di Dio di portare questo paragone. Dobbiamo renderci conto che la Bibbia è la parola di Dio. Allo stesso tempo ci rendiamo conto che in tutte le chiese libere e le chiese in generale viene letto dalla stessa Bibbia in tutto il mondo. Nella chiesa romana, in quella greco-ortodossa, nella coptica, in tutte le chiese protestanti e in tutte le chiese libere fino a tutti i movimenti, tutti leggono la stessa parola di Dio. La domanda è soltanto se nella bocca dei rappresentanti di tutte queste chiese la parola è ancora verità nella loro bocca, che la parola di Dio è la verità. Di questo non c'è bisogno di istruirvi, e di questo siamo tutti d'accordo, ma la domanda è se la parola di Dio è rimasta verità nella bocca di tutti coloro che la proclamano. Di questo si tratta oggi, non se qualcuno viene e dice: io predico la parola di Dio, e l'altro dice: anch'io, io ho letto Salmo 23, e l'altro anch'io. E così non è tutto fatto. Viviamo in un'epoca troppo seria per ignorare, per passare oltre a queste cose. In primo luogo, Elia era un uomo chiamato da Dio, un uomo che aveva ascoltato la voce del Signore, che non parlava finché Dio non ha parlato e non ha fatto nulla finché non ricevette le istruzioni da Dio, la parola del Signore nella sua bocca è rimasta verità. Voi sapete esattamente quando Dio nel giardino di Eden parlò, il nemico prese la parola di Dio, e questa parola, quando viene nella bocca del nemico, non è più verità. È stato messo sotto sopra. C'erano ancora abbastanza parole di Dio, ma la verità originale espressa in queste parole era andata perduta. Le persone avevano la lettera, ma non più l'illuminazione dello Spirito Santo. Non vogliamo giudicare. Questo sia lontano da noi, come l'Oriente dall'Occidente, ma vogliamo metterci davanti agli occhi che tutte le mescolanze devono arrivare alla fine. E anche noi, per la grazia di Dio, dobbiamo riconoscere e dire come questa donna disse a Elia in quel tempo: «Sì, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità». Va, perché si tratta di Elia, vorrei porvi la domanda. Nel penultimo versetto dell'Antico Testamento, alla fine del profeta Maleacchia, è scritto: «Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile». Con questo è stata data la promessa. La donna aveva una promessa, il suo figlio era stato risuscitato dai morti. E dopo che Dio aveva operato in questo modo, la donna aveva riconosciuto e testimoniò con le sue labbra che quest'uomo, questo Elia, è un uomo di Dio. Oggi vi chiedo, abbiamo tutti capito e possiamo dire lo stesso dell'Elia che Dio ha mandato nei nostri giorni? Possiamo dire con piena convinzione: sì, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che nella tua bocca è verità. Possiamo noi tutti dire questo? Possiamo confermarlo con un amen nel nostro cuore? Solo coloro a cui è stato mandato un messaggero e un messaggio lo riconoscono, gli altri non lo riconoscono. E sempre incontrerete delle persone che vi diranno: sì, non c'è stato solo un uomo di Dio. Pensate al fratello così e così, all'evangelista così e così, e all'uomo di Dio così e così. Pensate quanti grandi uomini di Dio ci sono stati in questa generazione. Sì, con questo siamo d'accordo. Ma adesso viene la domanda: in quale bocca è rimasta la parola di Dio, la pura verità? Attraverso di chi Dio ha potuto parlare ai nostri giorni? La maggior parte di loro non hanno riconosciuto la verità e non potevano predicarla. Altri che hanno riconosciuto alcune verità bibliche hanno avuto paura che il loro finanziamento non sarebbe più stato tanto, e e le masse non venissero più, io preferirei entrare nel regno dei cieli come mendicante e aver arricchito molti mendicanti piuttosto che morire da ricco e finire dove è finito il ricco. Capite di cosa si tratta? Non si tratta soltanto viene un grande evangelista, o dovete ascoltarlo, o lì avvengono guarigioni, avviene questo e quello. Quando Dio fa qualcosa, gli siamo riconoscenti per questo, indipendentemente da chi usa. E se oggi faccio l'osservazione che Dio mi perdoni, ma solo ripeto le parole del fratello Branham. Egli disse letteralmente: non è l'evangelista, ma la fede del malato che tocca il Signore e Dio gli risponde. E in questo contesto menziona, potete leggerlo nella predica, quando le persone vanno in un luogo di pellegrinaggio nella convinzione che Dio si rivelerà a loro, Dio si rivela lì a loro. Egli dice letteralmente che la guarigione è legata solo alla fede, ci sono altre cose che sono legate all'obbedienza ed è per questo che Paolo scrive che vogliamo avere obbedienza di fede e operarla fra tutte le nazioni. È scritto probabilmente in Romani 16. Qui si tratta di più che venga un grande uomo e che faccia grandi cose. Abbiamo il diritto, la parola di Dio, di ascoltarla come pura verità, non come interpretazione, non come la gente ha fatto di questo, ma la parola di Dio come seme originale deve essere piantata nei nostri cuori. E poi vi chiedo questo pomeriggio, quale grande uomo di Dio ha proclamato tutte le verità bibliche? Chi ha proclamato le cose con la divinità, col peccato originale, col battesimo biblico? E con tutto il resto. L'Elia che Dio ha inviato prima della seconda venuta di Gesù Cristo e sapeva che si sarebbe fatto più nemici che amici. Non ho solo vissuto gli anni 60 con lui, ma anche la seconda parte degli anni 50, quando era molto celebrato, era invitato dappertutto e poteva predicare, ma poi è venuta la rivelazione sulle sette epoche della Chiesa, poi si è passato da una cosa all'altra e all'improvviso era stato etichettato come falso profeta. E la gente veniva messa, aveva prudenza verso di lui perché dicevano che era un falso profeta, ma abbiamo riconosciuto che la parola di Dio era nella sua bocca non falsificata, ma era la verità pura. Questo rimane per l'eternità. Una cosa è parlare della verità e un'altra è essere impregnati della verità e trovarsi nella verità. Sì, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Prima ho fatto il paragone che tutti quelli che sono spirituali, entro parentesi, ogni domenica, in ogni occasione, in tutte le chiese, ufficiali, le chiese libere in tutto il mondo cristiano, leggono tutti dalla stessa Bibbia e tutti vanno per le proprie direzioni e hanno le loro proprie interpretazioni. È così oppure no? Se è diverso, allora ditemi in che mondo ho vissuto. Non ho visto la realtà. No, è così. E perché è così? Dio ha inviato il suo profeta con la sua parola affinché possiamo uscire fuori da tutto questo, essere ricondotti nella verità della parola di Dio. Il profeta Geremia dice a questo proposito, su questo tema, Geremia 8, Geremia capitolo 8, versetto 8. Come potete dire, noi siamo saggi e la legge del Signore è con noi. Sì, certo, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. Uno può dire, siamo in possesso della parola di Dio. L'hanno detto i scribi, l'hanno detto i farisei, l'hanno detto i sadducei e lo possono dire più di 900 denominazioni diverse. Siamo nella parola del Signore o abbiamo la parola di Dio, e qui è scritto, ma la penna bugiarda degli scribi ha mentito. Sapete, una volta abbiamo fatto il paragone che Saulo di Tarso nei giorni del Signore non si sedette ai piedi di Gesù, ma ai piedi di Gamaliele. E il grande operato di Dio era passato oltre a lui, come se non sarebbe accaduto nulla. Era così occupato a farsi istruire nelle scritture che non aveva tempo di occuparsi di quello che avveniva nel compimento della scrittura in quel tempo. E che cosa era? Era lo stesso come avviene oggi. La penna bugiarda degli scribi ha mentito. Possiamo essere in possesso della parola di Dio e della legge divina. Possiamo avere il Vecchio e il Nuovo Testamento. E se il nemico viene nello stesso modo ad ingannarci come ha ingannato Eva, allora la parola non è più nella forma originale in cui Dio l'ha pronunciata, e in quel momento non è più pura e non è più verità assoluta, ma è stata distorta dalle persone. Quindi quando la donna disse, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che nella tua bocca è verità, allora capiamo per favore quello che voleva dire semplicemente. Non tu, ma Dio ha parlato attraverso di te. Tu non hai interpretato e spiegato, hai parlato e Dio ha confermato. La parola del Signore nella tua bocca è verità. La domanda è adesso che noi dobbiamo porci, non solo le grandi chiese ufficiali e libere, le congregazioni, le comunità, gli evangelisti e i predicatori, ma io, a me e tu, a te stesso, noi tutti dobbiamo porci questa domanda. In primo luogo, naturalmente, è rivolta ai predicatori della parola di Dio. Se qualcun altro dice qualcosa che non è veramente buona, allora non ha un grande impatto. ma quando ascoltiamo un uomo di Dio come il fratello Branham, allora deve essere la cosa corretta. E io vi dico, più tempo passa, vengo da questa parola rivelata di Dio penetrato, non posso descriverlo a nessun uomo. Ci sono stati anni in cui ho detto: fratello Bran, tu già ti sei ripetuto di nuovo e già l'hai detto in un'altra predica. Oggi tutti questi pensieri non ci sono più. Oggi sono riconoscente perché Dio ha parlato con semplicità, perché Dio si rivela nella semplicità. Non prende una persona che può fare un bel discorso, ma prende una persona che lui ha potuto una predica bella la può fare chiunque, ma lui può parlare solo attraverso di colui che lui ha affinato e reso idoneo. Voi siete in possesso della legge divina, ma la penna bugiarda degli scribi l'ha resa una menzogna. Verità e menzogna sono così vicino uno all'altro, e nell'esterno può dare l'impressione che la menzogna abbia origine dalla verità. No, e nel Nuovo Testamento è scritto che nessuna menzogna ha origine dalla verità, perché Satana è bugiardo fin dal principio. Lui non può creare e non può portare la parola di Dio nell'originale. Dio è creatore e Dio ha pronunciato la sua parola. Satana prende la parola di Dio e la cambia un pochettino e poi non hanno più la parola di Dio come pura verità, ma un miscuglio di interpretazione, abbastanza della parola di Dio affinché la gente continua a credere a Dio, e abbastanza della propria interpretazione per aggiungere il veleno della morte. E questo, e questa è la cosa che noi fino a questo momento abbiamo osservato. Molti uomini di Dio, li vogliamo chiamare così, perché no, si sono affaticati, hanno predicato, hanno condotto molte persone, gli hanno mostrato la via verso Cristo, e in nessun modo vogliamo minimizzare questo ministerio, ma si va un po' più profondo, si tratta di più, si tratta di provare tutto con la parola di Dio e di confrontare tutto per vedere se tutto è in armonia. Nell'ultimo viaggio, o meglio a gennaio, un giovane fratello di un seminario biblico, non quello di cui ho scritto, ma in un seminario biblico di credenti, mi è stata posta la domanda: fratello Franco, come spieghi Genesi 1:26-28? Cioè le parole "facciamo l'uomo" se credi all'unità di Dio. E io dissi: fratello, tu dimmi prima quanti creatori ci sono, uno o più? E se più, allora dimmi quanti. No, dice lui, c'è un solo creatore. E io dissi: questo dice la Bibbia e questo lo credo, ma è scritto "facciamo". E io ho detto al fratello, eravamo seduti con altri fratelli, lui era solo l'interrogante. Ho detto: fratelli, questa sera vogliamo andare alla riunione e predichiamo. E tutti mi guardarono e io non avevo risposto alla domanda, eppure l'avevo dato la risposta. E ho chiesto chi predicherà oggi, voi o io? Io ho detto io predicherò e voi ascolterete. E se leggiamo Giobbe 38 dal versetto 4, può vedere che Dio, il Signore, parlò agli angeli, ai figli di Dio che erano presenti quando Dio fondò la terra. La contraddizione nel cuore delle persone, perché hanno letto teologia e non hanno ricevuto la parola di Dio nel loro cuore. Le interpretazioni degli scribi hanno trasformato la parola di Dio in menzogna, hanno capovolto la verità di Dio. Ma Dio si è ringraziato che Lui ci ha fatto grazia e ci ha ricondotto alla sua parola in questi ultimi giorni. Voglio leggere dal Vangelo di Giovanni un brano che è molto conosciuto a noi tutti, eppure in questo contesto dovrebbe parlare a noi tutti affinché riconosciamo quanto sia importante che Dio ci riconduce alla sua parola. E prima di leggere, permettetevi di dire quanto è importante che nessuno interpreti le parole rivelate o le metta da parte o le metta insieme come vuole, ma ognuno lasci ogni parola così com'è e credi con tutto il cuore. Allora non ci sarà confusione. Quindi si tratta della verità, che è la parola di Dio. A questo leggo Giovanni 8, Evangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 45. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Perché? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate. Adesso nella presenza di Dio vengo a questo risultato. Non come comunità, ma come assemblea della parola, dobbiamo ritornare non all'interpretazione, ma ogni parola di Dio, che crediamo la parola di Dio con tutto il cuore, deve trovare conferma in noi e che gli uomini non solo vedono, ascoltano le nostre parole, ma possono vedere le opere di Dio. Era Pilato che alla fine del suo interrogatorio disse che cos'è verità. Giovanni 18, versetto 37. Prima il Signore Gesù aveva detto in Giovanni 18, dal versetto 37, allora Pilato gli disse, ma dunque tu sei tu re? Gesù rispose, tu lo dici, sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse, che cos'è verità? Che cos'è verità? E quando delle persone in questo tempo sono veramente disperate e poi alla fine pongono la domanda, che cos'è verità? Dov'è la verità? Chi ce l'ha? pretendono di avere la verità, ma la pretesa, abbiamo già detto prima, non giustifica nessuno, a meno che non viene giustificata da Dio, non dove si parla della verità, ma dove realmente è entrata nel cuore e nella vita di una persona. Solo lì, dove le persone sono dalla verità. E adesso viene la domanda: che cos'è verità? E il Signore ha risposto a questa domanda: io sono la via, la verità e la vita. Non solo ha testimoniato della verità, ma lui era la verità in persona. I profeti e uomini di Dio non solo hanno proclamato la verità divina della parola, ma erano una parte della parola, erano impregnati completamente della verità divina e dello Spirito di Dio, e per questo potevano dire: così dice il Signore. E dopo che il Signore aveva parlato, tutte le domande trovavano una risposta. Io credo che nessuno di coloro che da alcuni tempi leggono le prediche del fratello Branham sono rimasti all'oscuro di dove la verità è, chi la predica o chi l'ha predicato. Non si tratta di fare paragoni, ma non ero seduto con tutti gli altri evangelisti nello stesso tavolo, con questi grandi uomini, non li ho ascoltati tutti, alcuni di loro li ho anche tradotti. Uno dei più grandi di loro mi ha fatto una grande offerta di diventare manager europeo, di avere una grande macchina e avere uno stipendio annuale o mensile di cui la maggior parte non ha mai sognato. Non parlo come un uomo che ha sentito qualche campana e nemmeno sa dov'è la torre, ma io rinuncio a tutte le torri, a tutte le campane, perché sono torri di Babele. Le persone sono tenute nella confusione in modo pio, e questo le anime preziose non l'hanno meritato. Sono redenti attraverso il sangue dell'agnello, e Dio gli ha dato il diritto, li ha chiamati per condurli e per potersi rivelare a loro. Sì, in quel tempo ero il più povero che ci fosse. Avevo speso tutti i miei soldi per viaggi di missione, ho lavorato in miniera a 1 chilometro di profondità, ho guadagnato duramente i miei soldi, ho predicato 15 anni, ho lavorato dovunque e in ogni occasione, ho visto tanto oro come voi mai ne vedrete, ho lavorato in una miniera d'oro e ho guadagnato i miei soldi molto duramente, ma poi tutto era finito. Avevo una vecchia macchina che era tutta arrugginita, e non c'era bisogno di guardare, potevo vederle da di sotto già la strada. E quando viene un'offerta del genere, in un tempo del genere, e non mi vergogno di dire che in quel tempo avevamo letti di ferro dall'assistenza sociale e dormivamo lì. Le cassette d'aranci erano i nostri cassetti, e questi cassetti li ho presi dal mercato settimanale, li abbiamo decorati un po' affinché si vedrebbero un po' migliori. E in questo tempo viene quest'uomo, un povero uomo, viene a Creffer, gli chiede di diventare il suo grande direttore, ma per questo ero troppo piccolo. E sapete, ho ascoltato un bel po' di tempo. Per me questo pomeriggio non è facile parlare di questo, lo menziono soltanto per mostrarvi che il nemico può arrivare in un'ora di prova. E allora veniamo messi alla prova. Io non volevo abboccare e gli dissi: ho sentito che Colonia è una bella città, una bella cattedrale, che ne dici se facciamo una passeggiata a Colonia insieme? Come vuoi. Allora siamo andati lì e siamo ritornati e era quasi il tempo arrivato, sapete cosa feci allora? Gli disse: caro fratello, hai sentito parlare del fratello Branham? Oh, mi disse, questo è il mio amico intimo, un amico intimo nello stato di Washington, nella città, così Dio ha parlato al mio cuore quando lui ha predicato. Oh, io dissi, questo mi rallegra. E anche voglio dirti che io sto traducendo già le prediche del fratello Branham e intendo pubblicarli. Oh, signori, allora lo stesso uomo che prima era così gentile si alzò di scatto, il suo volto e il suo tono erano differenti. Queste prediche hanno già causato tanta confusione in tutto il mondo. E io ho detto: aspetta un momento, ancora non mi hai assunto, ancora non ricevo un tuo stipendio, finora ho tanto da dire a te quanto tu hai da dire a me, e ti voglio dire che noi non possiamo lavorare insieme. Si trova abbastanza gente e finché pensano di conquistarvi, allora dicono: il fratello Branham, oh, è un grande uomo, così umile, così benedetto da Dio, così usato. Quello che Dio ha fatto attraverso di lui non l'ha fatto per mezzo di nessun altro. Questi lo dicono tanti, e quando si arriva al punto, cioè alla parola, alla verità di Dio, all'improvviso cambiano e non li si riconosce più come diventano. Che cos'è? In quel tempo la donna disse al profeta Elia: ora riconosco che sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che nella tua bocca è verità. E questo l'abbiamo riconosciuto, che Dio ha mandato un uomo con le sue parole rivelate, e la parola è l'assoluta e pura verità, e chi non l'accetta non ha possibilità di liberarsi dall'errore. Perché il nostro Signore dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non possiamo liberarci da noi stessi. La verità, la parola di Dio, realizza in noi ciò per cui è stata mandata. E poi nell'insieme non è più l'opera di un uomo, ma è l'opera del nostro Dio. Come sapete, viviamo sicuramente negli ultimi giorni e la venuta del Signore è vicina. Chi può ancora domandare cos'è verità? Solo coloro che non hanno accettato Gesù Cristo come verità divina e la sua parola non l'hanno ricevuta come verità divina. Tutti parlano di Cristo e questo potete credermelo. Quando ho parlato con quel medium, mi ha detto in faccia, quando le ho detto le cose sono del diavolo, allora disse: non esiste un diavolo, c'è solo Cristo che si rivela in noi. E come potete immaginare, io sapevo che era un medium, era Krefer nella De Greifswald, e ho saputo subito che era legata con Satana. E quando gli dissi questo è dal diavolo, mi ha risposto: il diavolo non esiste, questa è un'invenzione per spaventare la gente, c'è solo Cristo. Stranamente queste persone non menzionano il nome di Gesù, parlano solo di Cristo, e Cristo è che si è rivelato a loro. Cristo è Dio rivelato in forma umana. Lui è la parola fatta carne, la verità assoluta, e tutti coloro che sono in Cristo sono, sono pieni di questa verità divina. Ieri mi è stata posta la domanda: che cos'è con tutte le cose che vengono fatte nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Per la grazia di Dio abbiamo capito di cosa si tratta, e che molti sono si nascondono sotto un mantello cristiano che non è da Dio, e noi vogliamo che il Signore possa operare e che veramente si può rivelare a noi. E poi dobbiamo distinguere dov'è la verità e che cos'è la verità. E qui viene detto non solo che il Signore Gesù l'abbia detto, chieda a Dio, ascolta le parole di Dio, ma Giovanni lo dice in prima Giovanni 4 in modo simile: noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Ho letto da prima Giovanni 4, versetto 5. Qui non si parla solo della verità, ma anche dello spirito della verità. Lo spirito della verità è nella verità e ci conduce in tutta la verità. Lo spirito dell'inganno viene dal nemico e distorce la parola di Dio. Se Eva avesse saputo quello che sarebbe successo quando lei ha ascoltato il serpente, non si sarebbe rimasta ferma, non avrebbe ascoltato nessuna parola di quelle che il diavolo gli ha detto, se avrebbe capito quello che avrebbe portato questo di conseguenza. Ma lui gli disse: oh, sarete saggi, i vostri occhi si apriranno. A che cosa mi serve di diventare saggio? È che mi serve se si aprono gli occhi e devo morire, e se mi vengo separato da Dio. Vedete come opera il nemico? O voi distinguerete il bene dal male, sarete saggi, i vostri occhi si apriranno. I loro occhi sono stati aperti, ma in che modo? Se Adamo avesse saputo minimamente quello che sarebbe successo quando lui ascoltava attentamente quello che veniva detto, se l'avrebbe saputo, allora il suo orecchio sarebbe stato sordo per la voce che parlava, e si sarebbe ricordato della parola originale di Dio avrebbe detto Dio ha parlato, è sufficiente tutto quello che hanno da dire gli altri, lo possono dire a chi vogliono, ma non a me. E oggi vediamo che catastrofe è venuta, ogni morte, ogni malattia, tutto dall'inizio è venuto sull'umanità. Non solo i nostri occhi si sono aperti, abbiamo visto che eravamo perduti e separati da Dio, i nostri occhi si sono anche aperti per vedere che Gesù Cristo, che viene descritto come il secondo Adamo, è morto alla croce del Calvario e che abbiamo trovato riconciliazione e grazia. In questa contemplazione si tratta di credere nel cuore quello che Dio, nelle sue parole, ha fatto in questo tempo. E quando nel profeta Geremia leggiamo che erano in possesso della legge divina, Paolo lo spiega in Romani in modo perfetto. Voi avete l'adozione, i patti, la legislazione, possedete tutto. E che cosa dice? Se potessi portarvi a Cristo, potrei ricevere una maledizione per poter portare voi dentro. Avevano la legge, ma non riconoscevano il legislatore che stava davanti a loro. Era l'angelo dell'alleanza ed è scritto in Giacomo, in qualche parte lo vedo già in Giacomo capitolo 4, versetto 12. Uno soltanto è legislatore e giudice, lo stesso che camminava nella terra, nella carne, è stato lo stesso che nel monte Sinai era nel corpo spirituale e ha parlato come l'angelo dell'alleanza. E se volete leggerlo, potete leggerlo in Atti 7, 36 fino a 38 e molti altri passi che testimoniano di questo. Qui vediamo l'opera di redenzione. Dio ha riconciliato l'umanità con sé. L'umanità ha peccato in questo corpo terreno. In questo corpo terreno il Signore è venuto, ha pagato il prezzo alla croce del Golgota. E in questa predica il segno, dobbiamo leggerlo ancora una volta. Il fratello Branham dice nell'Antico Testamento la vita il sangue degli animali non poteva venire nella vita umana. Il sangue fu versato come per indicare che il sangue dell'agnello sarebbe stato versato. Qui continua e dice che con la vita di Dio in Cristo è differente. Lui ha versato il suo sangue e la sua vita è entrata in noi, perché la vita è nel sangue. Così è scritto. Anche questo lo potrei leggervelo, ma voi tutti sapete che è scritto, e anche dove è scritto in Levitico che la vita è nel sangue. Ecco, Levitico capitolo 17, qui è scritto nel versetto 11. Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per far l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. La vita era nel sangue, il sangue è stato versato affinché noi potevamo essere riconciliati, la vita divina che era in Cristo potesse venire in noi. E questo è Cristo in noi, speranza della gloria. Fratelli e sorelle, amici, mi auguro soltanto che quello che questo pomeriggio qui in modo balbettante è stato esposto, che avrei potuto portarvelo come mi è stato mostrato e mi sono stati mostrati le connessioni quando lo Spirito di Dio mi ha condotto in questo tema. Vogliamo credere con tutto il cuore che Dio ha mandato il profeta Elia prima del grande e terribile giorno del Signore. Crediamo che lui era un uomo mandato da Dio, nella cui bocca la parola del Signore era la verità. Se si tratta dell'eternità, allora dobbiamo avere certezza assoluta. Abbiamo bisogno dell'assoluto, e il fratello Branham l'ha detto in modo bello. Egli diceva: il mio assoluto è la parola di Dio, e io vi porto questa parola di Dio. E così siamo soddisfatti e riconoscenti a Dio di essere stati onorati di aver ascoltato questa parola pura, santa, rivelata, questa parola profetica, e di averla ricevuta per grazia e accettata. E ora dobbiamo deve prendere forma, deve diventare carne attraverso di noi, deve essere adempiuto quello che lui ha promesso nelle sue parole. Pensiamoci, al principio era la parola, l'interpretazione sono venuti dopo. Nel frattempo c'erano molte interpretazioni, ma alla fine la parola, la stessa parola come al principio, perché il nostro Signore è il primo e l'ultimo, è l'Alfa e l'Omega. E come la Chiesa all'inizio era, così sarà alla fine. E io oso di credere che Dio è in grado di fare ancora più grandi cose, perché dobbiamo essere presi in alto e incontrare il Signore. Non preoccupiamoci, Dio ci guiderà passo per passo attraverso le prediche che ci sono state date. Non leggeteli solo una volta, prendete due o tre matite colorate, magari pensate non andiamo più a scuola dove si fa un po' di pittura al primo o al secondo anno di scuola. Siamo nella scuola di Dio, e la parola discepolo significa scolaro, nella stessa parola. Siamo alunni della grande scuola del nostro Dio. Abbiamo ricevuto alcune lezioni profetiche, alcuni insegnamenti. E adesso, se mettiamo in risalto i punti principali, allora vogliamo soltanto confermare: Signore, ora l'ho capito quello che tu a me e a noi ci hai detto, e vedrete la benedizione del nostro Dio verrà in modo potente. Tutti quelli che hanno creduto che Giovanni era un uomo mandato da Dio sono venuti, hanno ascoltato e si sono fatti battezzare dopo aver creduto. Adesso è la stessa cosa. Siamo usciti dal periodo intermediario dove ognuno poteva fare quello che voleva. E siamo entrati in una fase in cui sappiamo esattamente che Dio sta con la sua Chiesa, sta percorrendo l'ultimo tratto finale, che noi tutti con tutto il cuore, senza nessuna riserva, possiamo dire: sì, riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Io da parte mia, con riconoscimento, ho riconosciuto che l'uomo mandato da Dio aveva la parola di Dio e ha portato la parola di Dio, e questa parola la voglio portare avanti senza dare la minima interpretazione. Non credo che la sposa chiamata fuori ancora è predestinata ad ascoltare l'imprecazione del nemico. Credo, come ha detto il Signore, chieda la verità, ascolta la mia parola. E a coloro che non vogliono ascoltare, non volevano ascoltare, disse: non mi ascoltate perché non siete della verità. Cari fratelli e sorelle, noi crediamo che noi siamo dalla verità. Adesso vogliamo fare attenzione che il nemico non ci porti altre cose, ma che la parola di Dio la possiamo accogliere in un cuore puro e possiamo conservarla. Ancora il nemico parla attraverso alcune persone, ma io mi permetto di dire che la parola del Signore è venuta ai profeti al plurale e è avvenuto ai profeti al singolare. Non lui, ma Dio ha parlato attraverso di lui e ha messo in risalto, e anche noi possiamo credere con tutto il cuore. Non da alcuni scrivi o dei messaggeri, non lasciatevi interpretare la parola, rinunciate a questo. Dicono: oh, se tu sapessi, ci sono ancora delle cose che non sono state ancora tradotte, quanto ti dico quello che ascolteresti quando rimarresti a bocca aperta. Sì, molti sono rimasti a bocca aperta, altri rimarranno a bocca aperta. Io so di cosa parlo oggi e lo dico nel nome del Signore, anche adesso, se non l'ho potuto portare come l'ho ricevuto dal Signore, così vi chiedo di preoccuparvi di questo, perché succede nello stesso modo. Noi pensiamo: vengono dei fratelli umili, possono mettere la giacca al contrario, possono portarla al contrario per sembrare umili e per dare questa impressione, dare l'impressione che hanno tanta sapienza. Io credo che Dio ci ha dato sapienza e che nelle prediche del fratello Branham e tutto il contenuto di Dio è stato rivelato. E così vi dico anche che non si accontenta con questo, gli succederà quello che è successo nel giardino di Eden. Voi direte: oh, a me non mi può succedere. Io sono: ma chi sei? Non sapevo chi sei. A noi ci possono accadere così rapidamente tante cose senza che ce ne rendiamo conto. Le catastrofe non possiamo vederle che vengono, perché i nostri occhi sono limitati, anche nello spirituale sono limitati. Che Dio ci conceda grazia. Vi dico, non c'è un ottavo messaggero e non c'è più nessuno che può dire di avere un ministero profetico. La cosa di Dio ci è stata data e giunta alla conclusione nella completa rivelazione di Gesù Cristo e della sua parola. Se abbiamo ricevuto dalla bocca chiamata da Dio quello che Lui ha parlato, l'abbiamo ricevuto nel nostro cuore, non abbiamo più bisogno di preoccuparci né per il rapimento né per la fede del rapimento. Non pensate che tutti questi anni ho dormito, ho letto e mi sono immerso in questo, ma adesso è arrivato il momento in cui l'ora di Dio viene. E noi tutti, passo per passo, siamo condotti. Adesso è importante di non perdere il collegamento con l'operato di Dio, ma di seguirlo col profondo del nostro cuore. Del resto, Dio si occuperà. Dio ci benedica noi tutti dalla ricchezza della sua grazia. Amen.